Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Non possiamo dire che un accordo con gli Stati Uniti sia vicino, ma gli scambi con i negoziatori pakistani sono comunque in aumento, ha fatto sapere in serata il governo iraniano, dopo che oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump continua ad accusare i paesi che non l'hanno aiutato in Medio Oriente e manda 5.000 soldati in Polonia, mentre il contingente in Europa verrà ridimensionato. Intanto il governo Meloni si sposta sempre più in appoggio del popolo palestinese. Oggi a Bruxelles è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, firmato anche dall'Italia. E in serata il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori palestinesi e libanesi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha fatto sapere in serata che non si può dire che un accordo con gli Stati Uniti sia imminente, ma conferma che gli scambi con il capo negoziatore pakistano sono diventati più frequenti. Dopo la possibile bozza di accordi svelata oggi, rimane incerta una possibile fine del conflitto in Medio Oriente. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita Al Haddad e poi quella degli Emirati Arabi hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, il maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
E oggi Donald Trump in persona ha parlato della situazione in Iran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, mandando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse, non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo, in prima linea, nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington, ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea, assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno, un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Le dichiarazioni sull'Iran del segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il ministro degli esteri di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Nawrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America ed Europa all'Università Cattolica di Milano.
Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali, con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. C'è un altro particolare da tenere in conto. Le forze europee, nell'ottica del dispiegamento americano, sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
E oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev da parte loro denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Picchiati, colpiti da proiettili di gomma, abusati sessualmente, lasciati senza cibo e acqua. Gli attivisti della flottiglia, tornati in Italia, denunciano così le violenze dell'esercito israeliano. Circa 50 persone che erano a bordo della missione umanitaria intercettata dalla Marina di Israele sono ricoverate a Istanbul per lesioni, tra loro anche un italiano. La procura di Roma, che si occupa dell'abbordaggio, potrebbe indagare per tortura e violenze sessuali, oltre che di sequestro di persona. Ma sentiamo la testimonianza di Marco Orefici, che era a bordo della flottiglia.
Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
Oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati restii a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima il governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
È terminato in serata un Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano. L'intervento, della durata di 12 mesi, vuole assicurare il concorso dell'Italia a sostegno della popolazione palestinese e libanese con una cifra di 2 milioni di euro. È stato anche prolungato fino al 6 giugno il taglio delle accise. Per finanziarlo verrà usato l'extragettito IVA, multe dell'antitrust e diversi tagli. Ci sono anche 300 milioni per l'autotrasporto in risposta allo sciopero annunciato che ora è sospeso. Ci sono anche due piani che spiegano la distribuzione dei fondi stanziati a fine febbraio per il comune di Niscemi, colpito da una frana negli scorsi mesi. Entrambi i piani, del valore di 75 milioni di euro, per affrontare la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. È intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni dopo le parole violente espresse da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, aveva scritto sui social la consigliera comunale di Baranzò, Deborah Piazza, auspicando un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein. Ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimere solidarietà alla segretaria PD. E siamo in chiusura. Sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri all'età di 76 anni. La sua associazione è nata negli anni 80 come risposta al dilagare del fast food e dei suoi cibi spazzatura. Sentiamo Nicolò Vecchia.
Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone propone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tre le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale: buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96, una rete che riunisce a Torino contadini, allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un'internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.